credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio dedicato ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Suor Cristina, buongiorno e ancora buona Pasqua.
Buona Pasqua, Cristo è risorto, alleluia, alleluia.
Siamo, Suor Cristina, nell'ottava di Pasqua. Questo martedì è un martedì ancora di grande festa. Vogliamo parlare proprio di questo, di questa settimana che è ancora legata al giorno della Pasqua.
Infatti questo martedì di Pasqua, diciamo appunto di Pasqua perché questa settimana è come fosse un giorno solo, il giorno di Pasqua che si prolunga per 8 giorni. Ogni giorno nella liturgia, in questi giorni, cantiamo o recitiamo il Gloria, sarebbe bene cantarlo sempre. La liturgia della parola prevede anche la possibilità di eseguire la sequenza pasquale, questo testo lirico medievale che si accompagnava ai melismi dell'Alleluia e racconta in maniera poetica e sublime l'incontro di Maria di Magdala con Gesù risorto, l'esperienza pasquale della Chiesa. Veniamo dai giorni santi e tremendi della Pasqua. Abbiamo accompagnato Gesù al Calvario, nella tomba, abbiamo vegliato ed esultato per la sua risurrezione, abbiamo visto la tomba vuota e anche l'incontro con i due di Emmaus la sera di Pasqua e la professione di fede di Simone, che è la professione della prima comunità cristiana. Il Signore è risorto, veramente è risorto. E i fratelli d'Oriente in tutto il tempo pasquale per i 50 giorni si salutano proprio così. Gesù risorto ha detto alla Chiesa: sono risorto e sono sempre con te. Con il lunedì di Pasqua comincia questi 50 giorni che culminano nella Pentecoste, pienezza della Pasqua. E da ieri, per molta parte di questo tempo, la Chiesa legge gli Atti degli Apostoli, cioè gli atti della comunità di Gesù dopo la sua risurrezione, poiché la vita e la fede di quella comunità sono una norma per la Chiesa di sempre. E ieri, oggi e nei prossimi giorni, nella prossima domenica, 8 giorni dopo la risurrezione, la liturgia ci fa ascoltare e vivere le apparizioni di Gesù. Esse fondano la Domenica Cristiana, che è l'ottavo giorno e anche il primo giorno della settimana.
Ogni domenica dell'anno, Suor Cristina, noi facciamo memoria della Pasqua del Signore.
Pasqua,
ora,
sì.
Questi 8 giorni sono, come lei diceva, ancora un prolungamento del giorno di Pasqua, ma in realtà noi cristiani ogni domenica celebriamo la Pasqua del Signore.
Sì, la domenica è la Pasqua settimanale, possiamo dire. È il giorno sacramento della Pasqua. Sacramento vuol dire che realmente porta la grazia della Pasqua. Ogni 8 giorni la comunità si riunisce per questa comunione e l'incontro con il vivente, con il risorto. La Domenica Cristiana è la festa primordiale, possiamo dire, che, come ci ricorda la Costituzione sulla Sacra Liturgia al numero 106, e che tutti dovremmo imparare forse a memoria, essa non è la sostituzione del sabato ebraico. Infatti i primi discepoli di Gesù, tutti ebrei, celebrano il sabato, poi vanno al tempio per la preghiera e infine si radunano nelle case per la frazione del pane il primo giorno della settimana. La domenica cristiana è una novità assoluta rispetto anche allo stesso sabato, è un tempo fuori del tempo, è la caparra dell'eternità, è il mondo della risurrezione che è già cominciato e ha già fatto irruzione sulla terra con la risurrezione di Gesù e manifesta la vita nuova e piena di carità dei suoi discepoli. La domenica diventa l'identità della Chiesa di Gesù. Senza la domenica i cristiani non possono dirsi neanche tali.
Tornando, Sor Cristina, al discorso iniziale, a questo martedì dell'ottava di Pasqua, anche la liturgia della parola odierna è particolarmente interessante.
Sì, a me è molto cara questa liturgia di questo martedì, che particolarmente ci presenta l'incontro di Maria con Gesù nel giardino della risurrezione. E in pratica questo poi avviene per la Chiesa ogni domenica, cioè la comunità è come Maria di Magdala, come la sposa che cerca l'amato del suo cuore e lo va a cercare nel raduno dei fratelli, nelle nostre chiese, che sono il giardino della nuova creazione, del cantico dei cantici, della risurrezione, dove la nuova Eva, la Chiesa, purificata e rinata dalla Pasqua di Gesù, incontra il nuovo Adamo, il crocifisso risorto. È un incontro nuziale per rinnovare e stringere un'alleanza che ormai non si rompe più, è il preludio delle nozze eterne.
Quindi questa settimana dell'ottava di Pasqua ci accompagna,
sì,
in particolare
è come il là di tutta la vita cristiana.
Ogni giorno abbiamo un brano evangelico particolarmente pregnante.
Sì, le apparizioni di Gesù. E infatti queste apparizioni, possiamo dire, fondano la domenica, che apparendo agli undici poi Gesù dà anche la missione alla Chiesa. Dice: andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo a tutte le creature, insomma battezzate. E dalla Pasqua nasce la missione della Chiesa, che percorre le vie del mondo, anche potremmo dire le vie della radio, di internet, tutti i mezzi veloci ed efficaci per annunciare la strabiliante notizia che il Signore Salvatore Gesù è risorto, ed è risorto per ogni fratello, per ogni uomo, per tutti quelli che il Padre chiama alla comunione con sé. Era lo scopo della incarnazione del Signore, che tutti siano una famiglia e siano uno in Gesù risorto.
So Cristina, ancora uno sguardo all'ottava di Pasqua. Questi giorni così importanti per tutti noi cristiani, e ancora di più per i nuovi cristiani.
Certo, la notte di Pasqua in tutte le chiese, in tutto il mondo, centinaia di nuovi battezzati sono stati accolti dalla Chiesa, dalla Madre Chiesa, come nuove piante, nuovi nati. E questa settimana per loro è detta della mistagogia, cioè avranno delle riunioni a cui parteciperanno magari indossando le loro vesti bianche, per conoscere il mistero in cui sono stati inseriti nella notte di Pasqua. In questa mistagogia, che poi di per sé è la catechesi degli adulti, anche per noi che siamo stati battezzati da piccoli, sono maestri i padri della Chiesa. Citiamo per tutti Cirillo di Gerusalemme, Ambrogio, Agostino.
Tra i padri della Chiesa abbiamo scelto di far ascoltare agli amici che ci seguono un brano di Ambrogio.
Sì.
Che abbiamo compiuto sabato scorso? Siamo giunti al fonte. Hai visto l'acqua del Mar Rosso, di Naaman, del diluvio, della piscina dove guarisce il paralitico? Sei stato interrogato? Credi in Dio Padre Onnipotente? E sei stato immerso per 3 volte. Poi sei stato unto con l'olio di Spirito Santo. Poi sei venuto verso l'altare. Hai fermato lo sguardo sui sacramenti collocati sull'altare, il pane e il vino, siete giunti all'altare e avete ricevuto la grazia di Cristo. Siete venuti in possesso dei sacramenti celesti e la Chiesa gioisce e si allieta a vedere intorno a sé una famiglia vestita di bianco. Avete partecipato al convito. O uomo, tu non osavi rivolgere al cielo il tuo volto. Tenevi gli occhi abbassati a terra. Eppure d'un tratto hai ricevuto la grazia di Cristo. Tutti i tuoi peccati ti sono stati rimessi. Sei divenuto figlio buono. Alza gli occhi al Padre che ti ha generato nell'avacro e ti ha redento per mezzo del suo Figlio e di Padre nostro.
E questo era il brano dalla catechesi di Sant'Ambrogio rivolta ai catecumeni.
Sì, di per sé questa catechesi di Ambrogio si protraeva almeno per 8 giorni dopo la Pasqua nell'aula dei catecumeni che ancora oggi potremmo ammirare sotto il sagrato del Duomo di Milano. E potremmo dire che anche per noi tutta la vita è una mistagogia, che non finiremo mai di scandagliare la nostra iniziazione cristiana, il battesimo, la cresima e l'eucaristia che ci sono stati dati. E per concludere potremmo dirci ancora: la Pasqua è un annuncio di vita nuova, di speranza, che si leva alto sulle sofferenze dell'umanità, anche di questi nostri giorni. Il frutto della Pasqua 2011 sia dunque la pienezza di gioia e di fiducia nel Signore risorto anche per tutti i profughi, per tutti i fuggiaschi, per coloro che vivono nella guerra. E il Signore risorto per tutti, alleluia, alleluia, veramente risorto. Auguri a tutti.
Grazie, Sor Cristina, ancora tanti auguri anche a lei, e ricordo agli amici che ci seguono che l'appuntamento con lo spazio dedicato alla liturgia è tra 15 giorni. Buona giornata.
Anche a te.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno 2 o 3 volte i piedi come sull'aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di 1000 riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei.
E Torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono. Domenica prossima Giovanni Paolo II verrà proclamato beato. Molti ricorderanno la preghiera per la pace che Papa Giovanni Paolo II scrisse nel 1991 durante la guerra del Golfo. È stata ora pubblicata in un album e musicata da Stelvio Cipriani, il compositore che ha firmato centinaia di colonne sonore per il cinema italiano. Padre Vito Magno lo ha intervistato.
Stelvio Cipriani, cosa l'ha spinto a mettere in musica la preghiera per la pace di Giovanni Paolo II?
Sono stato invitato a comporla. Ho subito dato una rapida lettura al testo dove dice: mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. Questa cosa mi ha colpito molto perché andiamo nell'attualità, nel momento che noi stiamo attraversando.
Il testo è profondamente poetico. Quando l'ha musicato?
Un anno fa, la prima mondiale, alla presenza del Presidente della Repubblica, alla Cappella Paolina lì nel Quirinale, in occasione della Santa Pasqua.
Nell'album La preghiera per la pace è proposta in due versioni, una cantata e l'altra
declamata da un attore, Piero Bernacchi, che la legge con sotto il sottofondo dell'orchestra.
È impreziosita da un video.
Sono delle immagini tratte qua e là durante i suoi viaggi, i suoi percorsi, i suoi incontri con la gente di tutto il mondo.
L'album contiene altre sue composizioni?
Due testi di Sant'Alfonso di Liguori, Maria, nostra madre. E un altro, l'atto di dolore, che è una preghiera che viene trascurata. Invece l'atto di dolore è una cosa che andrebbe fatta 10 minuti sì e 10 minuti no.
Stelvio Cipriani, il suo rapporto musicale con Giovanni Paolo II non è nuovo. Per lui ha composto perfino una messa. Che impressione le fece il pontefice quando gliela consegnò?
Un'impressione indescrivibile. Io ho avuto la sensazione di avere Dio davanti. Io la consegnai, poi dopo lui l'ha ascoltata, io avevo contatti col suo segretario, ci siamo rivisti a Cracovia per l'altra composizione, quella del tema di Carol, gli ho chiesto, dice sì, l'ha ascoltata e l'ascolta, perché poi il latino è una messa scorrevole se si ascolta facilmente.
Com'è il tema di Carol, composto per il 25° di pontificato?
Quando è il compleanno di una persona, una ricorrenza, un evento, uno fa un mazzo di fiori, uno fa un dolce, e io ho dedicato tema d'amore, tema di Carol.
Stelvio Cipriani, si dice sempre che la musica apre vie nuove. Che cosa si aspetta dalla preghiera per la pace?
Il momento è molto difficile. La musica non apre niente, secondo me. Magari avesse quelle chiavi per poter aprire veramente i cuori di chi? Chi è che ci mette in queste condizioni? Chi è che stabilisce la guerra, l'odio, come ha detto Sua Santità, no? Lutti, perché ogni guerra è lutto. Oggi stiamo assistendo a Lampedusa, arrivano barconi, 10 morti, 12 morti, tutti i giovani, bambini, donne, c'è una guerra là e quindi affrontano il mare. Qui c'è scritto anche nel testo di Sua Santità: minacce per le tue creature in cielo, in terra e in mare. E la musica serve ad alleviare per 4-5 minuti, rimettersi in sintonia con il Signore, soprattutto con la pace. Ma la musica arriva fino ai cuori, poi oltre di quello penso non possa andare.
Il Papa termina la preghiera scrivendo: concedi al nostro tempo giorni di pace, un verso che in musica lei ripete 3 volte.
Proprio per rimarcare questa pagina di musica al di sopra della quale c'è un testo profondo tanto quanto grande è stato Giovanni Paolo II.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, seconda domenica di Pasqua. Ascolteremo il celeberrimo brano che narra dell'incontro di Tommaso con Gesù, narrato dall'Evangelista Giovanni. Don Fabio.
Molte cose possono essere dette di questo testo. Possiamo cominciare dal finale, che normalmente viene poco valutato, poco preso sul serio nella predicazione cristiana, perché c'è questa scena della resurrezione di Cristo che si mostra ai discepoli e poi siamo catturati dalla storia amara dolce di Tommaso, colui che prima non vede e poi vedrà. E vediamo in genere questo tema della incredulità di Tommaso che diventa fede e la più alta professione di fede del Nuovo Testamento, che è questa professione di fede di Tommaso stesso. Ma poi il testo termina appunto con Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è Cristo, il Figlio di Dio, perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Allora il problema non è semplicemente credere che Gesù è il Cristo, ma avere la vita nel suo nome. E allora il testo che noi abbiamo ascoltato termina un libro che ci elenca dei segni. Questo è il più importante. Molte altre cose fece Gesù. Queste sono state scritte, a differenza delle altre, perché possiamo avere la vita nel nome di Gesù. Allora vuol dire che siamo messi sulle tracce di un tipo di lettura. Cioè il testo, così come si pone davanti a noi, non è un racconto circostanziato che ci permette di sapere le cose fondamentali, no, è quello che ci deve dare l'aiuto, le coordinate per avere la vita nuova. Allora vediamo un pochino. Innanzitutto i discepoli sono chiusi dentro il luogo dove si trovano per timore. E il timore è il contesto dell'irruzione di Cristo. Lui deve vincere questo, questa è la vera gabbia. E Gesù compare e lui prende assolutamente l'iniziativa di entrare da loro. Non sono loro che lo trovano. E c'è il dono dello Spirito, il mandato dei discepoli e tante cose molto importanti che altre volte abbiamo sottolineato a proposito di questo testo. Tommaso non era con loro nel momento in cui viene Gesù. I discepoli gli annunciano ciò che hanno visto e lui dice: ma come posso credere ciò che non credevate neanche voi prima di poterlo sperimentare? Devo fare la vostra stessa esperienza, me ne dovete dare la possibilità. Ed ecco che il testo dice qualche cosa di molto importante. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Lo stesso luogo, 8 giorni dopo. Noi dobbiamo considerare che il calcolo ebraico dei giorni somiglia peraltro al calcolo che tante volte anche in alcune tradizioni popolari nostre si usa. Dire 8 giorni non intende 8 giorni, ma una settimana, 7 in realtà, contando sia il primo che l'ultimo. Ci sono molti luoghi dove si dice giorni 8 ci incontriamo, per dire la settimana prossima questo stesso giorno. E infatti nel calcolo ebraico dei giorni si calcola sia il primo che l'ultimo. Allora vuol dire che c'è una situazione che si ripete settimanalmente. La settimana è una cosa molto importante. Se noi consideriamo che il Vangelo di Giovanni si apre con la descrizione di una settimana e si chiude con la descrizione di una settimana, dove i giorni si vanno identificando, ecco che questo giorno, primo giorno dopo il sabato con cui è stata proclamata la resurrezione, la sera di quello stesso giorno, allora noi sappiamo esattamente che è la domenica, questo 8° giorno successivo. Cosa vuol dire questo? Stessa situazione, stesso giorno, stessa condizione. Tommaso è colui che viene dopo coloro che incontrano Gesù risorto e che sarà messo nelle condizioni di incontrare anche lui, Gesù risorto, perché entra nelle coordinate in cui la Chiesa ha già incontrato il risorto. Il risorto non lo incontriamo quando ci pare a noi. Il risorto non lo incontriamo come e dove ci sembra. No, dobbiamo poterlo incontrare nei luoghi dove ci dà appuntamento, come se una persona mi volesse incontrare. A me personalmente, si mette sulla soglia di casa sua e aspetta che io passo. E chi l'ha detto che passo di là? E chi l'ha detto che arriverò da quelle parti? Dovrà venirmi a cercare, dovrà venire agli appuntamenti che sono le coordinate della mia vita, dovrà venire là dove io sto. Questo ha imparato Tommaso, a stare dove Cristo appare. Dov'è che Cristo si incontra? Dov'è che noi possiamo reiterare la Pasqua in questa domenica che è l'ottava di Pasqua, la domenica in cui noi celebriamo la festa della misericordia, questa domenica meravigliosa in cui Giovanni Paolo II sarà dichiarato beato? Ecco, dov'è la misericordia? Dov'è la resurrezione di Cristo? È in posti ben precisi della vita, non in altri. Non si incontra Cristo risorto dappertutto. Non è vero che se non ci mettiamo nelle condizioni di incontrarlo, lui comunque è fruibile. Non è vero per niente. Se sono nel luogo più lontano dalla vita, non lo incontro. Se sono nel luogo più lontano dalla verità, ma non lo incontro. Se sono nel luogo lontano dall'onestà, ma come posso incontrarlo là? Lui mi viene incontro, sicuramente, prenderà l'iniziativa. Ma io ho scoperto una cosa, i miei amici mi hanno raccontato una cosa, che l'hanno incontrato, allora che faccio? Mi metto nelle condizioni in cui sono stati loro per incontrarlo, mi sintonizzo sulla stessa lunghezza d'onda. Tommaso è l'uomo che ha imparato una cosa, non se lo fa sfuggire la prossima occasione, perché è un po' terribile che i tuoi amici ti raccontino che l'hanno visto risorto e tu no. Ti dà un po' fastidio, no? E allora dici, che faccio? Sto qui a piè fermo e dico, che mi appaia pure a me. No, voglio toccare, voglio vedere, voglio mettere sto dito nelle sue piaghe. Conseguentemente, sai che faccio? Mi metto nello stesso luogo, nello stesso tempo e mi metto nelle stesse condizioni. E allora, questa è una splendida occasione per dire dove si incontra la resurrezione, lì dove ci dà appuntamento, secondo le coordinate del risorto e non secondo le coordinate della nostra confusione o del nostro dubbio, della nostra incredulità. Diceva il beato Giovanni Paolo II, se volete costruire la vita, basatevi sulle certezze, non sui dubbi. Basatevi sui punti fermi, diceva ai giovani in quel di Toronto, nella giornata mondiale della gioventù. Basarsi su ciò che è appuntamento solido, valido, certo, sicuro. Tommaso incontrerà il risorto. Perché? Perché è andato all'appuntamento. Andiamo all'appuntamento. Tutti noi abbiamo degli appuntamenti, dei luoghi, delle opportunità, anziché fare tanto difficili e doversi far stanare sempre o frequentemente nelle condizioni infrattate non si sa dove. Andiamo lì dove in maniera solare e semplice e diretta si può incontrare il Signore.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana e naturalmente appuntamento a martedì prossimo.